Si racconta la storia di un bambino che si è cresciuto nella giungla insieme agli animali. Questo bambino fu accolto dai lupi, i quali lo adottarono come il proprio figlio. Quindi, di logica conseguenza, questo bambino cresce in mezzo a dei lupi e inizia a comportarsi come dei lupi. Mowgli è il nome di questo bambino. Conosciamo sicuramente tutti quanti, no? La storia di Mowgli per i bambini è una storia affascinante, anche perché è una storia unica. Un bambino che si cresce in mezzo a degli animali selvatici, un bambino che crescendo con questi animali inizia ad avere un rapporto di amicizia, un rapporto di fratellanza e un rapporto di figlio e genitore con degli animali, con dei lupi. È una storia apparentemente bella, ma in realtà molto triste. Sapete perché? Perché questo inizio di questo rapporto con questi animali contemporaneamente è l'inizio della separazione di questo bambino dai propri genitori, dai genitori biologici. Mowgli non ebbe nessun rapporto, nessuna relazione con i suoi genitori, ma trovò dei sostituti nei lupi. Magari questa è una storia che conosciamo, una storia non reale, ma troviamo un dato di fatto in essa che rispecchia una realtà nella nostra vita, nel rapporto tra figli e genitori. La realtà della separazione di genitori e figli. La realtà della separazione di genitori e figli. E questo, miei cari, è diabolico. Sapete? Che il traguardo di Satana è sempre quello di separare? Chi fu che tentò Adamo ed Eva quando poi caddero in peccato? Non fu Satana? E quale fu la conseguenza? Non fu forse anche la separazione dell'essere umano da Dio? Gesù stesso, quando i scribi lo dichiaravano indemoniato, se vi ricordate, disse in Matteo 3, versetto 23 a 26, come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi, anche se Satana, se si ribella contro se stesso, è diviso. Ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Quindi vediamo come Gesù chiama Satana diviso in se stesso. Simile, sapete come? Come quanto noi chiamiamo Gesù o Dio amore. Quindi possiamo dire che come Dio è amore, non solo che ama, ma come Dio è amore, la fonte dell'amore, allo stesso modo Satana è la divisione, non solo divide, ma è la divisione in persona. Ora, anche se siamo figli di Dio, può succedere che viviamo nella divisione. Nella separazione con fratelli, con il coniuge, con i nostri figli e magari con i nostri datori di lavoro. Può succedere? Certo, può succedere. Infatti, i fratelli della chiesa di Efeso avevano un spirito di divisione perché non volsero avere comunione con i credenti giudaiche. Non volevano avere comunione. Quindi cos'è questo? Separazione. Ecco perché Paolo nella lettera agli Efesini tratta diversi campi di rapporti nelle quali un credente può ritrovarsi insegnando il comportamento giusto nel momento opportuno. E quindi Paolo tocca quattro punti, o meglio dire quattro campi differenti quali trattano il rapporto con il nostro prossimo e sono l'unità nella fede, nella quale, se vi ricordate, avevamo già parlato settimane fa. Che tratta quindi il rapporto tra fratelli in Cristo, che troviamo nel capitolo 4. Nel capitolo 5 invece troviamo il rapporto matrimoniale. Nel capitolo 6, versetto 1 a 4, troviamo il rapporto tra genitori e figli. E nel capitolo 6, versetto 5 a 9, leggiamo del rapporto dei servi e padroni. Questi quattro suddivisioni fa Paolo. Questo pomeriggio mi sta a cuore di voler approfondire il tema del rapporto fra i figli e i genitori, e voglio che possiamo imparare dalle scritture come riuscire ad avere un rapporto sano con i nostri figli e come avere un rapporto sano con i nostri genitori. In Efesini 6:1, versetto 4, Paolo dice: figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. E voi padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nella istruzione del Signore. Questo è il testo che tratteremo questo pomeriggio. Il tema che ho dato a questa predicazione è il rapporto tra figli e genitori secondo l'insegnamento delle Scritture. E vogliamo approfondire due punti. Primo punto, la sottomissione dei figli secondo l'insegnamento biblico. E secondo punto, l'educazione dei figli secondo l'insegnamento biblico. Paolo innanzitutto inizia questo discorso del rapporto tra figli e genitori chiamando i figli alla ubbidienza, dicendo: figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. In questo primo insegnamento, miei cari, troviamo due verità che sono indispensabili per un buon rapporto tra figlio e genitore, e sono l'ubbidienza e l'onore. Questi due punti. Quindi vogliamo accostarci alla prima verità, cioè l'ubbidienza. Tante volte ne parliamo dell'ubbidienza e tante volte leggiamo anche la parola essere ubbidienti nella parola, nella Bibbia. Ma cosa significa ubbidire? Qual è il significato dell'ubbidienza? La parola ubbidire letteralmente significa sottomissione, sottomettersi. Praticamente Paolo qua, simile come quanto, se vi ricordate, nel capitolo 5 chiama la moglie a sottomettersi al suo marito, allo stesso modo chiama ai figli a sottomettersi ai propri genitori. Infatti leggiamo: figli, ubbidite, sottomettetevi nel Signore ai vostri genitori. Ora questa sottomissione, questa ubbidienza, in che modo si esprime o si fa? La parola dice nel Signore, dice Paolo. Sottomettetevi ai vostri genitori nel Signore. Ora questa parola nel Signore ci indica che in realtà la sottomissione ai genitori contemporaneamente corrisponde al 100% alla sottomissione a chi? A Dio. Ecco perché nel Signore. A questo punto però bisogna anche dire che nel testo greco, e quindi nel testo originale, la parola figli viene tradotta con la parola bambini. Quindi se Paolo parla ai figli, o meglio dire ai bambini, indica a persone i quali vivono ancora a casa di mamma e di papà. Ciò non significa però che un figlio sposato non deve onorare i propri figli, giusto? I propri genitori, scusate. Ma per quanto riguarda l'ubbidienza, l'uomo sposato è chiamato ad ubbidire in prima linea a Dio, mentre la donna è chiamata a ubbidire o sottomettersi al marito. E di conseguenza i figli sono chiamati a sottomettersi e a ubbidire ai genitori. Infatti, parlando con mio figlio, alla maggior parte degli esempi faccio gli esempi con mio figlio Geremia, perché più grande faccio più esperienza con lui, specialmente ultimamente. Spesso gli dico: fin quando vivi nella mia casa, devi dare retta a quello che ti dico. Devi ubbidire a quello che ti dico. Non mi interessa se ti piace o non ti piace. Tu hai il compito di ubbidire. Basta. E non discuto. Proverbi 1, versetto 8 e 10, leggiamo: ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre, e non disprezzare l'insegnamento di tua madre, perché saranno una corona graziosa sul tuo capo e monili per il tuo collo. In Luca 2,46, versetto 51, leggiamo di Gesù quanto all'età di 12 anni si trovò al Tempio. E leggiamo queste parole. 3 giorni dopo lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri. Li ascoltava, faceva loro delle domande, e tutti quelli che l'udivano si stupivano del suo senno e delle sue risposte. Quando i suoi genitori lo videro, rimasero stupiti. E sua madre disse: figlio, perché ci hai fatto così? Cioè, perché ci hai fatto impaurire? Ecco, tuo padre e io ti cercavamo, stando in gran pena. Ed egli disse loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del mio padre? Ed essi non capirono le parole che egli aveva detto loro. Poi discese con loro, andò a Nazaret, e guardate cosa ha scritto, e stava loro sottomesso. Gesù stava sottomesso ai propri genitori. Mi sono chiesto perché bisogna questo testo, in questo testo sottolineare che Gesù fu sottomesso ai genitori. Perché? Logico, normalmente, perché se no avremmo avuto l'opportunità di poter puntare il dito su Gesù. Perché cosa aveva fatto Gesù prima? Per 3 giorni aveva lasciato casa, i propri genitori. E mica aveva scritto un foglio su un foglio di carta: mamma, papà, sono lì. Non li aveva informati. Quindi, secondo la nostra idea, questa cos'è? Disubbidienza. Ma in realtà Gesù non disubbidì. Gesù non disubbidì ai genitori, piuttosto ubbidì al Padre Celeste. Capite cosa voglio dire? Cioè, al di sopra dell'ubbidienza ai genitori c'è l'ubbidienza al Padre Celeste. Questo insegnamento corrisponde alla parola di Paolo quando dice: ubbidite nel Signore ai vostri genitori. Quindi devo dire, e mi voglio un po' riferire anche ai genitori, che i figli si sono chiamati a ubbidire alla parola dei genitori, ma questa ubbidienza viene praticata nel Signore. Ciò significa che non possiamo fare di questa regola biblica un vantaggio per noi stessi e dire: tu devi ubbidire perché è un comandamento di Dio. Cioè, non possiamo fare di questa regola, di questa norma biblica, un vantaggio per noi stessi, per sottomettere i nostri figli alla nostra volontà, per le cose che piacciono a noi. La domanda che dobbiamo farci a questo punto è: se chiedo ai miei figli di ubbidire, chiedo di ubbidire nel Signore o per un mio vantaggio? Ciò significa che esistono delle eccezioni dove un figlio non deve ubbidire, o non per forza deve ubbidire all'insegnamento dei genitori, e sono nel momento in cui Dio chiama ad un determinato compito e nel momento in cui l'insegnamento dei genitori non corrisponde alla parola del Signore. Quando, per esempio, papà, per causa di una situazione sconveniente, chiede al figlio di dire una bugia, deve ubbidire il figlio, sì o no? Difficile, vero? Perché ovviamente c'è il rispetto al padre e sull'altra parte però c'è Dio. Difficile. Ma qui, in realtà, dobbiamo mettere al di sopra Dio e dire: papà, non posso ubbidirti. Questo è un peccato. Capite cosa voglio dire? Nel caso di Gesù fu la chiamata del Padre Celeste. Infatti la risposta di Gesù quale fu? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del Padre mio? Ebbene, miei cari, a questo punto vorrei fare riferimento soprattutto ai giovani che vivono ancora nelle case dei genitori. Quando è che combattiamo, o combattete, io non più, combattete contro la disubbidienza contro i propri genitori? Quant'è? Nel momento in cui avete la vostra opinione su alcune questioni. Ora, magari non sempre compace l'opinione dei figli alla opinione dei genitori. A questo punto cosa bisogna fare? Paolo dice: figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. A volte, sapete, dobbiamo obbedire, dobbiamo sottometterci anche quanto ci sembra ingiusto. E questo, miei cari, vale sia per i figli che vivono ancora a casa dei genitori e vale anche per coloro che hanno accettato Gesù come persona salvatore. Tante volte ci troviamo in occasioni sconvenienti e per causa della nostra fede ci sottomettiamo. In 1 Pietro 3, versetto 18, leggiamo: Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Cari, Gesù stesso, uomo giusto, uomo retto, uomo senza peccato, ne subì tante di quelle cose, fu inchiodato per condurci a Dio. E sapete perché? Ha sofferto sulla croce. Sapete perché si è fatto inchiodare? Perché ubbidì a suo padre, perché si sottomise a suo padre. Anche Gesù ebbe però una propria volontà. Lo sapete, no? Non è che non ha avuto propria volontà. Anche Gesù ha avuto però una propria volontà. Luca 22, 42, leggiamo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Allora vediamo che la vera obbedienza, la vera sottomissione mette da parte la propria volontà anche nei momenti di ingiustizia. Anche nei momenti di ingiustizia. E sapete una cosa? Un padre che riconosce la sottomissione di un figlio va anche incontro al proprio figlio e lo benedice. Infatti, dopo queste parole di Gesù, nel versetto 43, leggiamo: Allora gli apparve un angelo da cielo per rafforzarlo. Dio, il Padre, mandò un angelo da cielo per rafforzare Gesù. Come trattiamo noi i nostri figli? Sì, devono sottomettersi, devono ubbidire, ma in che modo vogliamo che loro lo facciano? La seconda verità è l'onore dovuto ai genitori. La parola di Paolo non solo sono parole citate dell'Antico Testamento, quando dice: Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. Le stesse parole ritroviamo in Esodo 20, versetto 12. Se apriamo la Bibbia, ci rendiamo conto che questo comandamento che Dio diede al popolo di Israele, onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dia, sono stati dati a chi? Al popolo di Israele. Ora però dobbiamo chiederci cosa intendeva dire il Signore, cosa significa onorare i propri genitori, cosa significa onorare? La parola onorare significa avere un'alta stima di fronte a un'altra persona, tu quella persona la stimi talmente che per te è un onore di conoscerla. Quante volte vediamo dei film, soprattutto i film del Medioevo, quando per esempio si presentano dei re, no? Si presentano dei re e dicono: sono onorata a conoscerla, è un onore per me conoscerti. Quante volte vediamo questi tipi di film? Quindi l'onore rappresenta la stima che abbiamo di fronte ad un'altra persona. Gesù, citando in Isaia 29, versetto 13, parla ai farisei in Matteo nel capitolo 15, versetto 8, in questo modo: Questo popolo, dice il Signore ai farisei, mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Questo popolo mi onora con le labbra, ma è ancora lontano da me. Una domanda: tu stai onorando i tuoi genitori? Mi cari, questa volta non chiedo ai bambini o a coloro che vivono a casa con i genitori, perché questo è un comandamento che riguarda anche agli adulti. Onoriamo noi i nostri genitori, indipendentemente se abitiamo a casa oppure no. Secondo la citazione di Gesù, possiamo dire che il cuore dell'uomo che onora i propri genitori è vicino a chi? Vicino ai genitori. Ciò significa uno che dice di onorare i propri genitori non può non interessarsi dei genitori, non può non prendersi tempo per i genitori e non può far finta che i genitori non esistano. Non può. Pensate un po' ad una persona la quale stimate tanto. Qual è il desiderio che nasce dentro di voi? Normalmente dovrebbe nascere il desiderio di starli vicino. Coloro che onorano il figlio e il Padre Celeste hanno per esempio anche un forte desiderio di stare vicino a chi? Vicino a Dio, vicino al Padre. E quindi non possono fare altro che aprire la Bibbia per conoscere Dio e pregare il Signore per avere un rapporto tra figlio e padre. E allo stesso modo i figli dovrebbero stimare i genitori. Minimo da tre esempi bibliche possiamo imparare il significato di onorare o di stimare. Per esempio, nell'Antico Testamento, Giuseppe viveva lontano da suo padre Giacobbe, che era abbastanza anziano. Quando fu in grado di farlo, Giuseppe dispose che Giacobbe si trasferisse più vicino a lui e gli provvide un alloggio da mangiare e protezione. Questo lo potete leggere in Genesi 45, 9 a 11 e 47, 11 e 12. Per esempio, anche Ruth si trasferì nel paese della suocera e lavorò instancabilmente per prendersi cura di lei. Ruth 1, 16, capitolo 2, versetto 2, 17, 18 a 23. Gesù, per esempio, prima di morire, dispose che qualcuno si prendesse cura di sua madre, Maria, che a quanto pare era rimasta vedova. Giovanni 19, 26 e 27. Ora, il fatto che Paolo dice che l'onorare i propri genitori è il primo comandamento con promessa sottolinea il valore di questo comandamento. Lo sottolinea. La traduzione CEI Gerusalemme, il testo viene tradotto così: onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore tuo Dio. Se teniamo presente adesso a chi Dio diede i 10 comandamenti, cioè a Israele, ci rendiamo conto che la promessa della vita prolungata per chi onora i genitori è legata alla terra promessa. Perché qui dice: onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i giorni nel paese che ti dà il Signore, il tuo Dio. Quindi è una promessa nazionale, ma ci sono, devo anche ammettere, ci sono anche altre interpretazioni, però secondo me deve essere una promessa nazionale. Vi spiego anche perché e dobbiamo, per dare spiegazione, aprire Matteo 5, capitolo 17. Qui Gesù dice: non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento, dice. Ora, per tutti coloro che accettano Gesù, Gesù è diventato colui che compie tutti i 10 comandamenti, colui che compie tutte le leggi. Altro che vita prolungata su questa terra. Attraverso Gesù, non solo il comandamento di onorare i propri genitori fu portato a compimento, ma tutti i 10 comandamenti a questo punto sono stati portati a compimento. Capite? Ecco perché Paolo dice: ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché nel Signore troviamo l'ubbidienza e l'onore, perché in prima linea ci sottomettiamo a chi? A Dio. E le benedizioni per noi principalmente non sono terrestri, anche se ovviamente veniamo benedetti dal Signore e siamo benedetti, ma non sono principalmente terrestri, ma sono spirituali. Infatti Paolo dice in Efesini, versetto, capitolo 1, versetto 3: benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Siamo stati benedetti di ogni benedizione spirituale in Cristo. Quindi un figlio di Dio non può non ubbidire ai genitori e non può non onorare i propri genitori perché in prima linea si sottomette a Dio. E l'invito di questo pomeriggio per i figli che vivono a casa e non importa l'età e ubbidisce, o meglio dire, sottomettiti ai tuoi genitori perché corrisponde alla volontà di Dio ed è giusto. Mentre l'invito invece a tutti i figli è onoriamo i nostri genitori, interessiamoci di loro, curiamoli, stimiamoli, stiamoli vicino con il nostro cuore e non solo con la nostra bocca. Come disse Gesù ai farisei, perché in Cristo fu portato a compimento anche questo comandamento di onorare i propri genitori. Ora, quello che abbiamo fin qui udito è la posizione dei figli nella famiglia secondo l'insegnamento biblico. Per non creare separazioni e divisioni in famiglia. Ma questo insegnamento non basta, perché anche i genitori hanno una certa posizione secondo l'insegnamento di Dio nella famiglia. E qui subentriamo nel secondo punto. L'educazione dei figli secondo l'insegnamento biblico. Paolo dice in Efesini 6, versetto 4, «E voi non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore». Allora, innanzitutto notiamo che Paolo, anche se precedentemente, scusate, parlò ai figli di sottomettersi ai genitori, usa il termine padri a posto di genitori. Dice padri, e voi padri. Questo termine che Paolo usa, padri, è dovuto alla usanza giudaica di quell'epoca, perché i padri governavano la famiglia con severità e rigidità. I desideri e il benessere della moglie e dei bambini non venivano presi in considerazione a quell'epoca. La loro cultura, magari non tutti i padri, la maggior parte dei padri però, non permetteva che la donna governasse la famiglia. E il compito di governare subentra anche l'educazione dei figli. Ecco perché Paolo in prima linea parla ai dei padri. Ora, questa esortazione ai padri però non sottolinea che la donna non deve educare i figli, non sottolinea il fatto che solo la donna, solo l'uomo deve educare i figli. Infatti possiamo leggere in Proverbi 1:8: ascoltami figlio o figlio mio l'istruzione di tuo padre, e parla di papà, e poi non disprezzare l'insegnamento di tua madre. Quindi vediamo tutte e due i ruoli, cioè il ruolo del padre e il ruolo della madre. Allora vediamo che questa raccomandazione di Paolo di come educare i figli secondo l'insegnamento biblico vale sia per il marito che anche per la moglie. Ora Paolo tratta tre punti che sono di grandissima importanza per quanto riguarda l'educazione dei figli e sono la chiamata a non irritare i nostri figli, la chiamata di allevare i nostri figli nella disciplina del Signore e la chiamata di allevare i nostri figli nella istruzione del Signore. Questi tre punti. Iniziamo con la prima verità, la chiamata a non irritare i nostri figli. Nella Bibbia greca-italiana interlineare, la parola irritare viene tradotta con la parola provocare. Quindi se Paolo ci chiama di non irritare i nostri figli, ci chiama a non provocarli. Siamo chiamati a non provocare i nostri figli. Ma in che cosa non dobbiamo provocarli? In che cosa? La risposta dovrebbe essere chiara normalmente, perché sappiamo, conosciamo i contesti, e sappiamo che Paolo qui tratta cosa? Il comportamento dei credenti in diversi campi, giusto? Quindi non dobbiamo provocarli a comportarsi malamente. E non dobbiamo provocarli a peccare contro Dio. Voglio elencare alcuni punti di come potremmo provocare i nostri figli a comportarsi malamente in modo che addirittura peccano contro Dio. Un modo di come possiamo irritare i nostri figli o provocarli è la disciplina piena di rabbia. Succede che dopo il lavoro uno è abbastanza arrabbiato per cose varie che sono successe durante la giornata e quindi uno rientra a casa è già abbastanza teso, abbastanza nervoso. Ora cosa succede? Un piccolo sbaglio dei figli e in quel momento trabocca quel bicchiere d'acqua e esplodi e inizia a disciplinare pieno di rabbia i tuoi figli. Ora, uno che pratica di continuo questo metodo di disciplinare i propri figli non disciplina in modo sano i figli. I figli prima o poi saranno pieni di ira. Perché in realtà il padre o la madre si è sfogato di tutto quello stress che ha avuto durante la giornata disciplinando con rabbia i propri figli. Questo può irritare i nostri figli. Quale sarebbe allora la soluzione? Entra nella tua camera di preghiera e porta innanzitutto lo stress al Signore. Liberati e poi cerca di disciplinare con amore, come lo fa anche Dio. Un altro esempio, le regole non chiare. Se non abbiamo delle chiare regole in casa, che poi vengono applicate con costanza, questo crea ira nel figlio. Invece avere chiare regole che vengono applicate con costanza produce pace nel cuore del figlio. Ogni figlio dovrebbe capire chiaramente quali sono le regole di casa. Se una cosa è vietata, egli dovrebbe sapere benissimo che è vietata. Punto e basta. Se è permesso, è permesso. Certamente ci sono anche delle cose da decidere di volta in volta, no? È logico. Però anche in questi casi i figli dovrebbero sapere che la decisione del genitore è quella, ultima parola, e che non serve insistere perché la decisione resta ferma. Un esempio voglio farvi. Geremia, per esempio, più di una volta insiste quando sente un no di papà. Non voglio dire sempre, ma quasi sempre. Cioè, qualsiasi cosa gli dico, no, papà, papà, ma non finisce, veramente non finisce, mi fa stancare. Ma devo rimanere fermo nella decisione che ho preso, anche se devo ammettere che a volte mi dispiace. A volte mi dispiace, veramente. Ma non voglio irritarlo e non voglio provocarlo, e quindi rimango saldo nella mia decisione. Ora, cosa succede se permetto una cosa dove magari nel passato, più di una volta, ho detto di no. Per le prossime volte lui inizierà di riprovarci e mi dirà: ma l'altra volta hai permesso, papà? Mi cari, se permettiamo ai figli di convincerci, li facciamo un male perché in questo modo li provochiamo. Notano una certa instabilità e ci riprovano. Quando un figlio cresce in una famiglia in cui conosce le regole, crea pace nel suo cuore. Questo è perché quella casa rispecchia come Dio ha creato il mondo. Sapete perché? Pensate un po' alle leggi di Dio sulla terra. Sono costanti. Anno per anno sono sempre uguali. Possiamo vivere in base a quelle leggi e tutto andrà bene. Per esempio, pensiamo al livello del mare. Rimane sempre quello. Pensiamo all'acqua che bolle ai 100 gradi, sempre. Non c'è una volta che inizia a bollire a 60 gradi, è sempre a 100 gradi. Un litro di acqua pesa sempre 1 chilo. La stessa marca di pasta sarà sempre al dente se l'acqua bolle per meno 8 minuti. Una trave di un certo spessore di una porta ha un certo peso. Un certo tipo di seme produrrà la verdura fra 80 e 85 giorni. Ed è così che ogni aspetto della natura. C'è una regola stabilita e costante. Le leggi di Dio sulla natura sono così stabili e costanti che l'uomo può impararli e può seguirli per compiere tante cose senza essere irritato o anche provocato. Ce ne sono tanti altri esempi con cui veramente possiamo irritare i nostri figli, però penso che abbiamo capito il discorso che sto facendo, no? In Colossesi 3:21 leggiamo: Padri, non irritate i vostri figli affinché non si scoraggiano. Genitori, non scoraggiamo i nostri figli solo perché a volte è la cosa più facile di fare. A volte li scoraggiamo perché è la cosa più facile di fare. Certo che sfogarsi in un determinato momento con i figli è più facile anziché di controllarsi. Come anche è più facile mollare quando i figli sono penetranti e insistono anziché di rimanere rigidi. Ma non dimentichiamo che è il nostro compito di non irritarli. È il nostro compito. Noi dovremmo un giorno dare conto al Signore. Seconda verità, la chiamata di allevare i nostri figli nella disciplina del Signore. Paolo dice: ma allevate nella disciplina del Signore. Efesini 6, 4, la seconda parte. Nel testo originale della parola allevateli viene tradotto con portateli in alto. Quindi l'insegnamento di Paolo in questo passo è proprio quello di portare in alto i nostri figli nella disciplina del Signore. Ma cosa significa disciplinare? Cosa significa disciplinare? È una parola dal latino che significa insegnamento, allevamento o anche scuola. Ora, miei cari, è chiaro che ognuno di noi ha i suoi metodi di come disciplinare i propri figli, ma Paolo dice una cosa molto importante, dice che dobbiamo portare in alto i nostri figli nella disciplina del Signore e non secondo la nostra disciplina. Dice nella disciplina del Signore. A questo punto la domanda di 1.000 euro è: come disciplina il Signore? In che modo disciplina il Signore? Penso di trovare risposta nella lettera agli Ebrei 12, 4 a 9. Qui dice l'autore, Paolo dice: voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come a figli. E poi dice, inizia a dire: figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli, infatti qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. L'autore agli Ebrei dice, parlando della disciplina, menziona tre metodi di disciplina e sono la riprensione, la correttura e la punizione. Allora riprende, corregge e punisce. Miei cari, dobbiamo riprendere i nostri figli, le dobbiamo correggere e le dobbiamo anche punire quando è necessario. Anche se nel momento magari ci dispiace tanto e anche se nel momento soffriamo noi stessi. Ebrei 12:11 dice: è vero che qualche correzione sul momento non sembra recare gioia, ma tristezza. Ed è vero quello che proviamo quando esortiamo, quando li riprendiamo i nostri figli, che non proviamo gioia ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in loro, in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Allora, siamo chiamati a riprenderli, a correggerli e a punirli quanto è necessario. Proverbi 23, 13 e 14 leggiamo, e sono parole adesso abbastanza dure, però sono parole della Bibbia. Dice: non risparmiare la correzione al bambino, se lo batti con la verga non ne morrà, lo batterai con la verga ma lo salverai dal soggiorno dei morti. Magari queste parole normalmente oggi in pubblico non le possiamo più leggere, è vietato, posso dire. Guai ai genitori che magari disciplina il figlio dandogli uno schiaffo. Sei fuori, cioè ti tolgono i tuoi figli, non hai più potere. sui tuoi figli e non hai il potere di poter anche disciplinare in modo giusto e secondo le scritture. Non mi capite male, non sono del parere che bisogna dare sempre delle botte ai figli, questo anche non è giusto. Infatti i miei figli, per esempio, la disciplina che do io è la punizione, la maggior parte è sempre togliergli un giocattolo o un tablet che gli fa male. A Geremia, per esempio, che vuole sempre il tablet in mano perché cioè lui è esperto in queste cose. Non c'è bisogno che do spiegazione. Quindi siamo limitati, però siamo sinceri. A casa non siamo limitati. E non sto predicando che dobbiamo dare delle botte ai nostri figli, però devono imparare ad avere un certo rispetto. E poi è biblico. Se uguagliamo la società di oggi a quella di prima, notiamo che tanti valori biblici oggi non vengono più rispettati, mentre prima invece si rispettavano, giusto? Sapete perché? Per mancanza di disciplina. Non c'è più disciplina riguardo all'insegnamento biblico. Discipliniamo, cari fratelli, cari genitori, i nostri figli fin quanto è possibile, perché ad un certo età sarà troppo tardi. Un albero lo puoi addrizzare fin quando è piccolo. Con il passare degli anni sarà sempre più difficile e poi verrà il giorno, keine Chance, non hai più possibilità. Magari qualcuno ha più esperienza di me, però penso che sia giusto. Non prendiamo alla leggera questo compito, perché un giorno ne dobbiamo dare conto anche qua al Signore. I genitori sono dei sostituti di Dio nel campo della famiglia per quanto riguarda l'educazione. Ok? Terza verità, la chiamata di allevare e portare in alto i figli nella istruzione di Dio. Paolo dice: ma allevatele nell'istruzione del Signore. Paolo, per esempio, se vi ricordate, istruì per anni Timoteo dell'insegnamento del Signore. E in 2 Timoteo 3, versetto 13 e 17, leggiamo queste parole. Gli dice: ma gli uomini malvagi, gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Tu invece persevera nelle cose che hai imparato e di cui hai acquistato la certezza sapendo da chi le hai imparate e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle scritture, delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Allora, miei cari, vediamo che ad un certo punto della vita di Timoteo, Paolo può fare riferimento a quell'istruzione che ha dato anni fa a Timoteo, ricordandole di aver ricevuto conoscenza delle sacre scritture. Paolo dice: gli uomini andranno di male in peggio. Tu però, Timoteo, tu conosci la parola di Dio perché un giorno hai ricevuto delle istruzioni da parte mia del Signore nella tua vita. Una domanda: stiamo istruendo a casa i nostri figli secondo l'insegnamento biblico? Parliamo con i nostri figli della Scrittura? Leggiamo insieme? Ci prendiamo tempo con loro a leggere nella Bibbia? Devo essere sincero con voi e devo anche ammettere che io personalmente troppo spesso dimentico questo compito. Veramente dimentico anche la stanchezza dopo quella giornata e tanti compiti che abbiamo come genitori. Dimentichiamo questo insegnamento, questa realtà. Ma preparando questo messaggio mi sono reso conto che dobbiamo prenderci questo tempo, istruire le sacre scritture ai nostri figli. Lo dobbiamo fare, siamo chiamati a farlo. Sapete perché? Timoteo 3, 16, 17, Paolo dice: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. E poi dice, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Tu vuoi che tuo figlio e tua figlia è ben preparato? Tu vuoi che tuo figlio o tua figlia è completo? Allora dobbiamo prendere la Bibbia in mano e insegnare ai nostri figli. Sapete, tante volte cerchiamo di evangelizzare, no? Andiamo fuori a portare la buona novella a delle persone che ancora non hanno accettato Gesù come persona salvatore. E non mi capite male, è anche giustissimo. È un comandamento addirittura di Dio, no? Andate fuori e portate l'Evangelo. Ma sapete una cosa? Anche i nostri figli hanno bisogno dell'Evangelo. E penso che in prima linea dobbiamo iniziare a casa. Ma insegnare o istruire può solo uno che ha imparato. Nella scuola, per esempio, uno non può insegnare matematica se non sa fare i conti, giusto? Francesca, che dici? Sì, no? No, non penso. Quindi deve essere qualcuno che sa fare i conti. E così, miei cari, non possiamo insegnare ai nostri figli la parola di Dio se noi stessi non abbiamo ancora compreso. Quindi il nostro compito principale è quello di approfondire le scritture. E anche qui non solo l'uomo è chiamato a approfondire le scritture, ma anche la donna. E se possibile, dovrebbero essere alla stessa altezza in quello che comprendono della Bibbia. Perché se no inizio anche a disciplinarli, a istruirli diversamente, no? Devono anche essere dello stesso parere di quello che ci insegna la Bibbia. Infatti, Deuteronomio 6, versetto 4 a 9, leggiamo: Ascolta, Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti saranno nel cuore. Allora vediamo come Dio chiama Israele a amare il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le sue forze, e di osservare i comandamenti, di conservare i comandamenti nei loro cuori. Qui allora quindi parla in prima linea ai padri, no? Chiama i padri di conservare i comandamenti nei loro cuori, di amare il Signore. Invece dal versetto 7 in poi riconosciamo che i padri sono, una volta che loro stessi hanno praticato, capito questa cosa, sono chiamati a inculcare queste cose ai propri figli, a insegnare questo ai figli. Versetto 6 dice: Li inculcherai i tuoi figli, ne parlerai quando te ne sarai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Questo pomeriggio abbiamo visto come i figli e i genitori devono comportarsi per avere un rapporto sano, un rapporto da genitori e figli, secondo l'insegnamento delle scritture. L'appello quindi questo pomeriggio è: non diamo spazio a Satana di separare le famiglie, di separare i figli dai genitori, perché, miei cari, stiamo vivendo momenti difficili e coloro che hanno figli all'età dei figli miei sanno quanto è dura. Magari tempi fa era già difficile, no? Ma oggi i tempi anche fuori, alla scuola, forse mi potete anche confermare, nell'asilo, sono ancora più difficili perché imparano molte cose, molte di quelle cose che non sono buone, perché la società lo permette, quindi è ancora più difficile per un genitore che è credente a educarli in modo che prendano la via giusta. Ma l'appello, come ho detto, non diamo spazio a Satana di separare le famiglie, di separare i figli dai genitori. E l'unico modo di uscirne fuori vittoriosi in questa battaglia giornaliera è quello di prendere sul serio l'insegnamento biblico riguardo a questo campo, riguardo ai nostri doveri come figli e genitori. Scrivi sugli stipi della tua casa i comandamenti, la parola del Signore, e inculcali, inculca la tua parola ai tuoi figli. Spero che questa parola possa essere di edificazione, perché sentivo dentro di me proprio questo bisogno, anche parlando con qualche fratello e sorella, a me principalmente il Signore mi ha riempito il cuore e ne sono grato e ringrazio il Signore. Amen.